bene l'interpretazione che tu hai dato di quel punto del Coelet, nel quale si dice se vedi un'ingiustizia. Ecco, non ho ben capito che cosa voglia dire Coelet rispetto a questa giustizia più alta e più alta e più alta, cioè che cosa si intende dire? Si intende mettere in luce in un certo senso l'inutilità e la vanità anche di un tentativo di riparazione? Non so, ecco, mi piaceva che tu approfondissi.
Mentre leggevo il capitolo 5 per gli altri ad alta voce, mi ha colpito un'espressione, dono di Dio. Non lo capisco, non so.
Chiederti una cosa un po' personale forse. Quando tu parli, sottolinei sempre noi, però tu ti identifichi ormai dalla parte dell'Amerindia, e voi saremmo noi. Siccome so che soltanto da 5 anni tu stai in Bolivia, allora mi piacerebbe sapere qual è questa forte motivazione che ti spinge a sentirti una di loro.
Il denaro non eravamo proprio, non abbiamo capito bene a un certo punto che non ci sia una via di mezzo tra l'accumulazione e l'uso pacifico, cioè questo, o è l'amore per le cose, tu dicevi, cambiare il senso di questo rapporto, ma il denaro, insomma, secondo noi è una bella cosa.
Nel nostro gruppetto si notava che questa crescente importanza al denaro, questa crescente importanza alla finanza, al di là delle cose, come tu proponevi, ha dato il potere in mano a pochi grandi gruppi che possono governare questo sistema finanziario. E si diceva che questo controlla anche la politica, cioè la politica non ha più spazi. Allora ci chiedevamo come ridare fiato alla politica, come noi che siamo qua avvicinarci a questo, riavvicinarci in un modo corretto a questo tema della politica.
Posso dire ancora una cosa, non è tanto una domanda quanto una riflessione. Secondo me sarebbe importante riuscire a dare alle persone che vivono nel mondo occidentale, dare un nuovo sogno, anche se il Coelette il sogno lo svaluta. In questo senso, io credo che in questa fase della nostra vita governata dalla televisione, dai mass media, i sogni e quindi i desideri indotti, tutti lo sanno, è inutile approfondire questo aspetto, nascono dalle proposte che vengono fatte. Ecco, io credo che ci sia una caduta di proposte, perché probabilmente per me sogno, cioè coinvolgimento, identificazione, ha una valenza molto forte, molto emotiva, molto importante, quella che ti spinge ad andare oltre i tuoi limiti del momento, che ti fa rischiare. E questo anche lo si vede, per esempio, con i pazienti nell'ambito della psicologia, quando vengono demotivati, senza sogni, è importantissimo riuscire, cioè la guarigione avviene il momento in cui la persona comincia a scoprire un desiderio, ad avere un desiderio. Allora è già la metanoia, la conversione, arriva il momento della guarigione, il desiderio.
Bene, la prima domanda sulla visione del Coele su questa situazione che lui vede nella provincia, cioè nella sua terra, come situazione di ingiustizia. E sì, è vero, non risponde, io anche credo che non risponde, però non lo so. Io non continuo a insistere, non è perché non voglia, ma non credo che questo distacco, no? Dire che non stupirti se vedi nella tua provincia l'oppressione, l'ingiustizia, non credo che è il distacco di chi dice non c'è più niente da fare, quindi siamo tutti cattivi, per cui vabbè, aspettiamo, no? Quindi questa gerarchia di poteri fino ad arrivare a uno ancora più in alto che noi potremmo identificare come una giustizia divina, una cosa così. No, io credo che il richiamo è al presente. Voi ci avete solo, no? Lui dice, voi ci avete o noi ci abbiamo solo questa situazione. Non ti stupire, perché siamo noi che abbiamo creato questa situazione. Perché il fatalista normalmente è uno che non si prende poi la responsabilità, non solo aspetta che Dio intervenga, ma anche dice perché deve intervenire lui perché noi non siamo capaci. Ma il Coelete è terribilmente realista, per cui questa situazione è vostra, non ti stupire, cosa pensavi? Cioè, perché pensavi che vivendo a questo ritmo, utilizzando le cose a questo livello, potesse andare sempre bene? No? È come quello del Vangelo, quando il rimprovero al ricco, no? Che dice, vado a dormire tranquillo, adesso ho fatto tutto, i miei granai sono pieni, stolto. Cioè, io credo che nella Bibbia c'è questa sapienza. Cioè, siete stolti, stupidi, perché non vi rendete conto che queste cose le fate voi. È il discorso del peccato originale. Il peccato originale non è originale perché qualcuno l'ha commesso prima di noi. Ogni peccato ha un'origine. Cioè, ogni peccato ha una causa. Per cui, rendetevene conto, perché vi stupite tanto? Perché questo scandalo? Ma vi rendete conto come vivete? No? Per cui io credo che in questo senso è una critica, è una proposta molto forte. Cioè, anzi, guardate, io credo che è molto importante partire dalla realtà. È bello, lui parte dalla provincia. Cioè, tutto quello che vedi era una struttura della società del suo tempo. La provincia era simbolo, come dicevo, per l'economia dello sfruttamento più grande, le province, come anche al tempo di Gesù, cioè l'impero romano aveva tutte queste colonie che rendevano bene. Per cui questi termini sono molto preziosi per capire il richiamo che lui fa e con questa critica molto forte e sottile che dice, ma guardate, perché vi stupite? Queste sono cose vostre, per cui risvegliatevi. La seconda domanda sul dono di Dio, magari l'ultimo giorno quando parleremo della grazia, credo che si possa capire un po' di più. Lui relaziona sempre il Coelete, relaziona quasi tutti anche i libri sapienziali. Il dono di Dio al positivo e al negativo, no? È dono di Dio gioire, è dono di Dio soffrire. Dove dono non significa, perché ripeto, se questo Dio non è un Dio che sa contare, no? Non è neanche un Dio che ti dà delle cose o te le toglie, no? Perché non è la preoccupazione di Dio, non perde tempo su queste cose. Dono di Dio è questa possibilità aperta, cioè che noi ci abbiamo sulla vita, e questo rapporto con la vita che noi purtroppo prendiamo male, perché quando la vita ci fa soffrire noi ci arrabbiamo o ci vorremmo autoeliminare da questa sofferenza. Lui dice invece che anche, per esempio, la sofferenza è una possibilità. Dono di Dio è il mistero, e Coelet non affronta la problematica del mistero, lo riconosce, ma è così umile da dire: io non posso dire niente su questa cosa. Non è un teologo, vi dicevo ieri, è più uno storico, no? I teologi sempre sono gli amici di Giobbe, che sulla sofferenza di Giobbe fanno tutto un discorso, e perché Dio, perché tu sei il moralisti, eccetera eccetera. Questo è uno storico, nel senso che vede le cose, come dicevamo ieri, per cui non giustifica Dio e non lo condanna. Dio per lui è questo Dio della vita, come dicevamo, e per cui è anche il Dio dell'esperienza della morte. È un Dio dello spreco, nel senso di questa abbondanza, perché non sa contare. È anche un Dio timido. Dio credo che è veramente timido, cioè è un Dio che non si affanna a spiegare chi è o a giustificare delle cose. Per questo è l'invito anche al silenzio, perché anche Dio è silenzioso, è terribilmente silenzioso, per cui lui dice: entrate in questo. Però magari quando entreremo l'ultimo giorno su questa cosa della grazia. La terza non so cosa dirvi. Il noi, voi. In Cretu è bello, noi, ci sono due noi. C'è un noi di quando le persone parlano solo, per esempio, di noi, questo gruppo qui, e poi c'è il noi del gruppo con le persone esterne. Però io non lo so come sto usando il noi, sinceramente. E non so neanche se è una identificazione. Guardate, uno non può identificarsi con un'altra cultura, nel senso, la può solo amare come quando ami una persona, tu la ami molto, c'è una specie di identificazione anche quando uno c'ha un cane, no? Normalmente i cani, mi ricordo da mio papà, le dicevo sempre che il cane era uguale a lui se avesse parlato, perché erano tanto identificati che... Però non c'è uno scambio dove uno sparisce, per esempio. Io credo che sono fortemente europea, fortemente ligure, con sangue calabrese, per cui credo che morirò anche magari in un'altra terra, però, e spero in quella terra là, però non con un sangue mescolato. Però il noi credo che nasce da una vita. Io sento e noto, cioè, a volte quando parliamo tra le suore, per esempio, i missionari, anche i preti, cioè il nostro popolo, questo sì, a me fa un po' effetto. Credo che quando uno vive con delle persone l'ambiente diventa suo, no? Per cui non è tanto un noi da dire io sono passata dall'altra parte, però come vi dicevo ieri, cioè io a volte non lo dico nemmeno, perché a uno mi sembra che di snobbare, o le dicono: ma guarda, adesso fai tutto così la difficile perché vieni da un altro continente. Ma è vero, quando uno ritorna qui l'urto è molto grande, anche se mi immagino quindi per loro quando vengono qui come è grande questo scontro, perché se è grande per una persona che è solo 5 anni, che vive giorno e notte lì, mi immagino cosa sarà per queste persone, per esempio straniere, che sono costretti oltretutto, perché poi io là ci vivo perché ci voglio stare, e questi sono costretti a stare qui, per cui credo che è abbastanza difficile. Però credo che è anche abbastanza semplice capire il noi, perché sono le cose nostre, cioè sono cose... sì, a volte c'è un'identificazione, per esempio, sì, lo sento, come se fosse una parte della tua famiglia, per cui c'hai dei segreti. Il noi copre, credo, anche dei segreti. Per cui, arrivederci al prossimo anno. Ve le tenete, la prossima puntata vi dico i segreti. No, non ve le dico. Non venite più, se volete venire, non venite più perché non ve li... Quattro. Il denaro è una bella cosa, sono contenta di sentirlo dire, perché sempre tutti, poi soprattutto nei mondi della Chiesa, si giustificano, fanno finta che il denaro sia una porcheria. Invece non è una porcheria. E sono contenta di sentire che la gente, no, a noi il denaro ci piace. Anche a noi quando ce l'abbiamo, però ce ne abbiamo poco, però anche noi siamo contenti quando ce l'abbiamo, facciamo festa. Però vi dico questo, che il problema, io continuo a insistere, non c'è niente che fa problema, come dice il Coelet, sotto il sole, il problema siamo noi, cioè anche sti benedetti pezzi di carta, che cosa ne facciamo? Io però insisto su una cosa. Primo, tutto è una bella cosa se ti fa felice. Tutto è una bella cosa. Quando una persona, devi essere contento, se una persona ti dice questa è una bella cosa, però io con questo sono felice. Il problema del denaro è che, voi lo sapete meglio di me, fa felice alcuni, e fa infelici molti, e come diceva Giorgio, poi sta dominando, cioè qui non abbiamo più ideologie, che, no? Perché tutto sta intorno a questo. I nostri governi perdono solo tempo, almeno prima perdevano tempo a discutere sulle ideologie, ma adesso sulle questioni di come gestire questo denaro e come accumularlo, poi, perché in America Latina c'è una corruzione, che se qui ce l'avete... Noi ce l'abbiamo al triplo, perché poi ci sono dei grandi, vabbè, tutto un complesso di cose che sarebbe difficile. Però, allora, se tutto è una cosa bella, se fa felici, io dico, certe volte questa cosa bella tu gli devi parlare un po' di più, cioè gli devi ridare la tua vita, perché... possa un po' come le ossa aride del profeta Ezechiele, lo devi rianimare, perché se è solo una cosa, perché pensate che nella Bibbia l'unica volta nel Nuovo Testamento che si nomina un Dio alternativo è per indicare il denaro, no? O servite a Dio o servite all'altro Dio, per cui lui si dava conto che questo denaro poteva prendere il posto della vita, perché poi non è questione che prende il posto di Dio, perché il posto di Dio, se Dio è Dio, non lo prende nessuno, non dovremmo, questa è una preoccupazione delle religioni che pensano di dover difendere sempre qualcuno, ma se veramente... Il denaro, quello, qual è il posto? Prende il posto della vita, perché se ha preso il posto delle ideologie, ha preso il posto dei nostri sogni, perché qui solo parliamo di denaro, tutte le nostre leggi sono in funzione di questo, tra di noi e dobbiamo parlare di denaro, con i nostri figli dobbiamo parlare di denaro, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, cosa facciamo? Allora, io credo che se ce l'avete, va benissimo, siete fortunati, o avete lavorato bene, siete stati sapienti, non lo so. Però io penso che lo stesso dovete restituirgli un'anima, così anche alle cose. Le cose dobbiamo entrarci in dialogo, non dobbiamo essere distratti. C'è un peccato molto grave nell'ambito economico, come siamo distratti con le cose, cioè noi facciamo tutto come se fossimo eterni, se le cose fossero eterne, se noi fossimo eterni, tutte queste cose qui, e invece No, cioè dialogare, relazionare le cose ai tempi per esempio. Cioè io lo so che sono, non c'hanno più significato queste spiritualità che mistificano i valori, la povertà, perché i valori hanno un valore relazionati all'oggi, a questo tempo, cosa ne facciamo, com'è. E questo è bello perché, per esempio, nelle realtà dove il denaro è poco, ce l'abbiamo certe volte, altre volte non ce l'abbiamo, sul denaro non si bisticcia, si parla, cioè cosa ne facciamo, come lo possiamo, non c'è ancora per fortuna, però per questo lui dice state attenti perché questo è un altro Dio. Cioè, vi diventa il Dio della vita, e invece non c'ha niente a che vedere, perché oltretutto è un Dio che uccide, ha sempre ucciso in tutta la storia e continuerà a uccidere, perché quando ammazzavano gli indigeni o sterminavano queste culture, lo facevano per loro, non era il denaro, era loro, ma questa gente cioè, è morta. Noi lo potremmo ritradurre oggi muore per il denaro, perché anche tutta la questione della droga, tutta questa cosa, perché i popoli, cosa credete che il popolo colombiano, che è il popolo emblema per tutto il mondo del grande traffico della droga, e noi siamo i secondi, cosa credete che si divertano? È un popolo così bello, era un popolo così felice. Possibile che questo popolo non può vivere la sua felicità? Il popolo colombiano è veramente un popolo bello e felice e non la può vivere. Ma perché? Perché c'è questo Dio per cui la gente deve, io lo so che oggi dobbiamo avere un po' di denaro per poter vivere. Però ce ne chiedono sempre di più, anche a voi ve lo chiedono sempre di più, perché le classi medie oggi anche qui non vivono tanto facilmente. Per cui è bello se fa felici, ma bisogna vedere anche questa felicità con chi la facciamo, come la facciamo, eccetera, eccetera. Però vi ringrazio che almeno siete sinceri e che dite che voi siete contenti quando ce l'avete, anche noi, vi dico, siamo molto contenti quando ce l'avete. L'ultima cosa sulla questione del sogno, che non era una domanda, ma una riflessione. Guardate, io credo che il sogno nel mondo occidentale è troppo sogno. Cioè, perché io non credo che noi non ci abbiamo più persone proposte o persone che ci fanno sognare, ce li abbiamo e poi ce l'abbiamo avuto tanti, per esempio Balducci ci ha fatto sognare tante volte, perché, però chi ci credeva a sti sogni? Noi continuiamo a leggere i libri di Balducci, l'uomo planetario e questo e quanti sogni ci sono lì dentro, però chi ci ha creduto? Ma neanche quelli più intimi che stavano sempre lì a fare gli incontri con Balducci. Cioè, noi ce l'abbiamo, credo, i sogni. Il problema, che è molto differente, perché il sogno nel mondo occidentale è ancora troppo legato all'idea dell'illusione. Invece, per esempio, nel mondo il sogno bisogna interpretarlo, il sogno è realtà. È straordinario vedere com'è realtà. Anch'io i primi giorni dicevo, vabbè, adesso basta, hai sognato questo, avete sognato, vabbè, ma non succederà niente. E invece poi succede. Perché loro, è straordinario, come in Latino America, non sognano dopo. Io normalmente sogno dopo, cioè mi succede qualcosa, poi non me le ricordo, però mi succede qualcosa e poi lo rielaboro nel sogno. Ma normalmente loro sognano prima. E poi succede, per cui io sono d'accordo, quello che ci manca per noi credo che è proprio questo, cioè fare del sogno realmente è la realtà. Se della gente ci dice queste cose è bello, magari non le faremo noi, ma almeno credere che si sta già avverando. E all'Occidente manca soprattutto questo, cioè godere dei sogni che si avverano negli altri.